Buonasera, ben ritrovati a tutti a un nuovo podcast di Rock Filosofico. Io sono Gennaro e come sempre trasmettiamo da Radio Oltre, radio web dell'Istituto Francesco Cavazza di Bologna. Oggi è il 16 giugno, fuori la temperatura comincia a essere estiva e insomma l'estate bolognese è sempre portatrice di gran caldo, di momenti di ricerca di un'ombra, di momento di freschezza, e perché no, il suggerimento è di accompagnare questa ricerca di un minimo di ristoro dal caldo anche con i nostri programmi su Radio Oltre, la cui programmazione si fermerà dal punto di vista, diciamo così, produttivo verso la fine di giugno, però tutti i programmi che sono stati registrati li troverete disponibili sul nostro sito radiooltre.it e potrete riascoltare o ascoltare quei programmi, quelle serie che vi siete persi. E io, insomma, il mio suggerimento è di, accanto a un bel libro, di passare anche l'estate ascoltando i programmi di Radio Oltre, tra cui ovviamente non posso non consigliarvi l'ascolto di Rock Filosofico e anche di Rock Classico. Anzi, la settimana prossima torneremo con Rock a intervistare un'autrice, una scrittrice, ma non su questo, poi ci sentiremo nella prossima settimana. Dopo l'ultimo podcast di Rock Filosofico dedicato alla scienza, ecco, questo nuovo podcast alla rivoluzione scientifica, questo nuovo podcast vuole ancora entrare di più in questo momento della storia del pensiero occidentale, anche perché, lo ripetiamo, laddove non l'ho detto nel precedente podcast, la rivoluzione scientifica, questo momento di grande cambiamento graduale che noi vediamo nel giro di un paio di secoli, è stato anche uno degli elementi importanti che ha distinto quello che noi oggi chiamiamo Occidente, no? Quel mondo atlantico, in qualche modo, in cui noi includiamo i paesi europei e gli Stati Uniti, no? Caratterizzati da questa, in qualche modo, progresso scientifico-tecnologico, no? Quindi, e tutto inizia con la rivoluzione scientifica. Non si comprenderebbe nulla della rivoluzione industriale se non comprendendo prima ciò che è stata la rivoluzione scientifica. Perché la rivoluzione scientifica, l'abbiamo anche un po' visto con Galileo e anche prima con Michel de Montaigne, ecco, la rivoluzione scientifica in qualche modo aveva anticipato, aveva in qualche modo posto un elemento di grande importanza, vale a dire, ecco, quell'elemento di distacco dal passato. La scolastica, questi secoli, no, in cui il pensiero filosofico si era in qualche modo fossilizzato, si era arenato nell'aristotelismo, adesso in qualche modo viene superato. Aristotele resta un grande filosofo, ma la sua filosofia e il suo pensiero non è un dogma, non è qualcosa che non si può criticare. Ci può sembrare strano questo oggi, che siamo abituati a divorare teorie e anzi a negarle, e a negare anche l'esistenza che più possa essere una teoria in qualche modo universale, ma per secoli l'aristotelismo, affiancato ovviamente da quel predominio culturale del cristianesimo, ecco, l'ha fatta da padrone. Adesso le cose stanno cambiando e grazie a degli uomini, abbiamo visto Giordano Bruno, Montaigne e poi Galileo, no? Quel Galileo che aveva detto che vi sono due libri, il libro della Sacra Scrittura, che ha un suo linguaggio e ha un suo senso, ha un suo orizzonte, e il libro della natura, che ha quel linguaggio matematico che va scoperto. Anzi, è in qualche modo è Dio stesso che ha creato il mondo, ecco, è un qualche modo, ci dice che questo mondo noi abbiamo in qualche modo il dovere di comprenderlo e di capirlo. Anzi, potremmo aggiungere che la scienza, questa nostra capacità di fare scienza, è un render grazie a Dio, no? Proprio nel senso vero del termine, rendere grazie. Che un'altra specifica che vorrei evidenziarvi, molto spesso oggi è con una semplificazione, si tende a dire che chi fa scienza in qualche modo non è credente, no? Sia ateo, a parte che non è vero che abbiamo fior fiori di scienziati credenti, ma la scienza quando è nata nella sua autonomia, quando si è distaccata dalla filosofia e anche dalla teologia, non significa perché automaticamente sia diventata atea, anzi, i vari Galileo, Newton, furono Copernico, non furono mai atei, furono sempre uomini profondamente religiosi, quindi non dobbiamo vedere un'incompatibilità tra la rivoluzione scientifica e il sentire religioso, è un qualcosa che non ha una sua origine, non è lì. Poi l'ateismo diventerà un po' una moda culturale e diventerà anche una possibilità, potremmo dire, nell'Ottocento, poi nel Novecento ancora di più, con grandi autori che si dichiararono pubblicamente atei. Ecco, un autore che vorrei raccontarvi oggi, brevemente, come sempre, una sbirciatina, come mi amo dire, è un autore, insomma, non particolarmente complesso, però veramente interessante. È Francesco Bacone, Francis Bacon. È un autore che vive tra il 500 e il 600, è un autore che ha goduto anche di una vita agiata, politicamente parlando, ha ricoperto in Inghilterra all'inizio del 600 incarichi importanti, poi è caduto in disgrazia perché insomma accusato di corruzione, insomma non se l'è vista bene per un po' di tempo, la sua vita però si è conclusa nel complesso serenamente, ma si dilettava di filosofia il nostro Francesco Bacone e adesso proviamo a raccontarla un po', la sua filosofia all'interno della rivoluzione scientifica. Ecco, Bacone affronta più direttamente Aristotele. Ecco, mentre in Galileo il confronto con l'aristotelismo è principalmente da un punto di vista della fisica aristotelica, l'attacco all'edificio aristotelico di Bacone è più diretto, è più immediato, lo si comprende di più. La prima cosa, per esempio, noi sappiamo che Aristotele mise al centro, e questa è già una rivoluzione scientifica, mi verrebbe da dire, perché Aristotele è un filosofo scienziato, mise al centro l'importanza dell'induzione. Ecco, l'induzione che cos'è? L'induzione è un modo di osservare la realtà, è un modo di studiare la realtà. L'induzione è quel processo, potremmo dire così, logico, che parte dal particolare e arriva a definire qualcosa di generale. Ecco, l'induzione è, faccio un esempio, io mi sveglio la mattina, devo decidere come vestirmi, allora apro la finestra ad una certa ora, appena sveglio magari, e vedo che tempo fa. Però non decido ancora, la riapro dopo una mezz'oretta e poi la riapro dopo la terza volta. Queste singole tre osservazioni sono esperienze appunto che nascono, sono dette induttive, particolari. Io da queste tre esperienze particolari vado poi a formulare un'ipotesi generale, tipo oggi farà freddo, indosso il maglione. Ecco, l'induzione, vedete, è la base della scienza, non vi può essere scienza senza l'induzione, no? Senza l'osservazione dei singoli fenomeni. Non so, qualsiasi medicinale che oggi arriva da noi è passato attraverso il filtro induttivo in qualche modo, no? Anche la stessa idea di cavia, la cavia che cos'è se non l'osservazione di un singolo fenomeno? Io voglio provare se questa medicina funziona, la provo, non so, prima sui topi, poveri topi che vengono utilizzati come cavie, anche se necessari, ma poi sugli esseri umani, ecco. Osservando le reazioni dei singoli vado a formulare l'ipotesi: questo farmaco X funziona, e questa è l'induzione. Ma Bacone non la nega e riconosce ad Aristotele il grande merito di aver capito l'importanza dell'induzione nel metodo scientifico, però aggiunge qualcosa, dice: questa induzione va messa in ordine. altrimenti è una enumerazione di elementi. Quindi l'induzione è sì fondamentale, ma va ordinata, no? Lui scrive quest'opera, che poi non completerà, il nuovo Organon, con appunto una nuova logica, riprendendo l'Organon aristotelico. Ecco, lui dice quindi che l'induzione va ordinata. E come la fa? Come andiamo ad ordinarla? E lui dice, qui bisogna capirci, dice, dobbiamo fare delle tabelle, delle tavole. Ecco, quando vogliamo osservare un fenomeno, noi dobbiamo andare a vedere questo fenomeno in dove lo troviamo presente. No, per esempio, non lo so, uno potrebbe dire voglio studiare quando il cuore di un essere umano aumenta il suo battito. Ecco, allora osservo tutte le circostanze in cui questo fenomeno avviene, ed è la prima tabella e viene detta di presenza, quindi la presenza del fenomeno, il cuore che accelera il suo battito. Non so, potremmo elencarli adesso, la corsa, salire di fretta le scale, oppure uno spavento, un'emozione, insomma, e via discorrendo. Una volta che io elenco queste presenza di questo fenomeno, metto da parte questa prima tabella, poi metto una seconda tabella, è quella in cui questo elemento magari non c'è, no? Quindi dico quando è che invece non c'è questo elemento, e posso elencare una serie di momenti in cui il cuore non accelera, non so, potrebbe dire quando siamo sdraiati sul divano, quando guardiamo la TV, quando parliamo al telefono, eccetera eccetera. Un altro elemento, è la seconda tabella. La terza tabella, quindi dopo quella della presenza abbiamo l'assenza, abbiamo la terza tabella, quella della gradualità. La gradualità, o della prossimità, anzi, che è meglio, ecco, la prossimità è quando questo elemento in qualche modo è presente in maniera graduale. Quindi noi vediamo quando appunto la prossimità ci dice che quando l'elemento che vogliamo studiare, il battito cardiaco, è presente in una certa gradualità. Una volta che raccogliamo tutti i dati, possiamo attribuire e formulare una teoria. Adesso per ipotesi, sto inventando questa ipotesi, ecco, potremmo dire che il cuore di un essere umano aumenta il suo battito laddove aumenta il movimento, no? Il movimento è determinante per l'aumento del battito cardiaco. Insomma, ho formulato un'ipotesi così, insomma, un po' ballerina. Però per farvi capire, no? Quindi quello che è importante comprendere è che l'induzione, se non ordinata, diventa un elenco. Invece l'elenco deve essere strutturato, e le tabelle di presenza, di assenza e di prossimità, ecco, sono tabelle che servono proprio ad ordinare le esperienze, anzi, siamo in plurale. Quindi questa è la prima osservazione interessante che ci propone Bacone. Ma c'è un altro elemento molto interessante della filosofia baconiana che volevo raccontarvi. Perché lui dice, Bacone, ma per fare una buona scienza non bisogna soltanto studiare un metodo induttivo ragionato, ma bisogna anche, ci dice Bacone, liberarci dei nostri pregiudizi. E lui utilizza un termine, idola. Ecco, idola noi potremmo dire in qualche modo sono le nostre false credenze, i nostri pregiudizi. E quindi il pensiero baconiano diventa molto interessante. Per esempio lui dice, ci sono un tipo di idola, sono gli idola specus vuol dire caverna. E quali sono questi idola specus? Sono chiamiamoli pregiudizi in questo momento, per comodità, fanno parte della nostra interiorità, no? Sono quelle credenze, quelle convinzioni che abbiamo interiorizzato. Cosa significa interiorizzare qualcosa? Significa fare in modo che un elemento diventa una nostra convinzione senza più la necessità di essere verificato. Quindi sono quei pregiudizi che nascono dalla nostra educazione, dall'ambiente in cui cresciamo. Sono quella serie di messaggi, quella serie di insegnamenti che anche non direttamente noi apprendiamo, no? Facciamo un esempio, anche qui, cresci in un quartiere in una famiglia dove, per esempio, lo straniero, tutto ciò che è straniero, viene visto con gran disprezzo. Ascolti da bambino un linguaggio profondamente offensivo nei confronti di queste persone, no? Di chi non è della tua stessa etnia. È probabile, non certo, che in te si sviluppi un preconcetto su chi non è della tua stessa etnia. Quindi il razzismo potrebbe essere una conseguenza di questo, di questa educazione, no? Ed è un idola specus, no? Oppure se io cresco in una famiglia cristiana, rigorosamente cristiana, fedele a tutti gli insegnamenti del cristianesimo, potrei avere una certa opinione, un certo parere su chi pratica l'aborto, per esempio, sia in maniera attiva sia nei confronti dei medici che assistono chi pratica un aborto, no? Quindi i pregiudizi, e questi chi fa scienza non può averli, se ne deve liberare. Poi ci sono gli idola, in qualche modo, dopo questi specus, ci sono gli idola fuori. Anche questi sono molto interessanti. Gli idola fuori sono quegli idola che in qualche modo noi ricaviamo dal linguaggio, no? I fori, dal foro romano, no? La piazza. E sono quelle, in qualche modo, definizioni che noi diamo come vere, senza andare a vedere che cosa significano. Pensate quando utilizziamo il linguaggio con quelle generalizzazioni, no? Quando diciamo tutti la pensano così, il popolo, le persone. Ogni volta che usiamo un termine generico, stiamo utilizzando il linguaggio senza un suo fondamento. Cioè non c'è un vero contenuto che corrisponde a quel termine, no? È un contenuto che non esiste, no? Baccone ci dice che noi dobbiamo in qualche modo analizzare quello che diciamo, no? Dobbiamo in qualche modo affrontare le parole che diciamo, perché possono essere foriere di malintesi. E poi un altro importante pregiudizio è quello che lui definisce, no, come gli idola teatri, no? Questi idola teatri sono quelli che derivano dalle grandi teorie del passato, che sono un po', lui dice, come un teatro, no? Queste grandi teorie che passano, che sono passate, come può essere il platonismo, l'aristotelismo. Ecco, queste grandi teorie, ci dice Bacone, sono un po' come andare a teatro, no? Passano, eppure si rimane attaccati a queste teorie, quando invece dovremmo superarle. Ecco, Bacone, spieghiamo anche quel titolo un po' simpatico di questo podcast, Nuovo è sempre meglio, che in realtà è un po' una citazione di un personaggio da me molto amato di una serie, Barney Stinson, il nuovo è sempre meglio. Ecco, cosa significa questa affermazione? Che in Bacone, e lo troviamo anche nella sua opera La Nuova Atlantide, in Bacone, che è un'opera dove in qualche modo il filosofo inglese immagina, appunto è un'utopia, no? Una civiltà atlantide in cui è il progresso il centro di tutto. Questa Atlantide è governata dagli scienziati, dalla tecnologia. La tecnologia la fa da padrona, un po' in qualche modo è il mondo in cui noi oggi viviamo, in cui la tecnologia, che in qualche modo è la parte pratica della scienza, predomina la nostra vita, no? Io stesso in questo momento sto parlando ad un microfono che poi in qualche modo produrrà una traccia audio che verrà diffusa in internet e poi ascoltata attraverso altri dispositivi, tecnologia su tecnologia. Quindi noi viviamo oggi, chissà Bacone quanto rimarrebbe affascinato da questo mondo, no? Non credo che la definirebbe come la Nuova Atlantide, anche perché non siamo governati da scienziati, però innegabilmente qualcosa di quell'Atlantide c'è oggi nella nostra società. Quindi è un filosofo che crede nel progresso, nel fatto che il presente sia sempre meglio del passato. Può sembrare un po' una riduzione, no? Perché alcune volte noi abbiamo un po' la nostalgia del passato, ma dobbiamo capire la logica di Aristotele, di Bacone, chiedo scusa. Ecco, questa logica di Bacone è quella di dire che noi oggi conosciamo più del passato, mediamente conosciamo di più del passato, no? E possiamo fare anche un esperimento mentale. Immaginate di possedere una macchina del tempo, di tornare indietro, non di tanto, di 100 anni. E cosa potremmo vedere noi, tornando indietro, con le conoscenze che mediamente, senza essere degli scienziati, abbiamo? Potremmo andare a parlare di cose che il mondo non ha ancora visto, potremmo portare con noi cose che quel mondo ancora non conosce, che noi conosciamo, come il cellulare, internet e tante altre cose, no? Quindi ecco cosa intende Bacone quando dice che il presente è meglio nel senso che è un progresso. Noi possediamo conoscenze che oggi, che prima non c'erano. Pensate alla medicina, ecco quante cose si possono curare. Da un punto di vista medico è meglio nascere oggi in un paese sviluppato o era meglio nascere 100 anni fa? Da un punto di vista medico innegabilmente è oggi, no? E insomma, oggi abbiamo dall'antibiotico ai vaccini, per non parlare tutta la diagnostica, ecco, che fino a poco tempo fa non c'era. Quindi ecco perché nuovo è sempre meglio, il progresso è sempre meglio. Poi c'è un'altra, e con questo concludiamo questa sbirciatina al pensiero baconiano. C'è questa immagine che Bacone ci dice, no? Ci dice in qualche modo che vi sono tre tipologie, no? di filosofi. Ecco, tre immagini, no? Lui dice l'ape, il ragno e la formica, no? Ecco, il ragno dice che sono tutti quei filosofi dogmatici, no? Sono come dei ragni, no? Come che tessono la loro tela e in qualche modo ci vogliono imprigionare nelle loro ragnatele dogmatiche nelle quali rimaniamo incastrati. Dobbiamo accettare, no? Pensare a tutta la teologia, a tutta la scolastica. E poi vi sono le formiche che sono delle accumulatrici seriali da un punto di vista di Bacone, e queste formiche, insomma, ci sappiamo che in realtà, insomma, le formiche sono estremamente affascinanti nel loro modo di vivere. E quindi, però, insomma, Bacone nel 1600 gli attribuiva questa qualità di accumulare, no? Quindi l'enumerazione, no? Sono induttive senza un senso, senza una logica. E poi vi sono le api. E le api invece partono dall'esperienza perché hanno bisogno del polline, ma questo polline poi viene rielaborato e viene lavorato per diventare quello che sappiamo, il miele, eccetera, eccetera. Quindi l'ape in qualche modo è l'insetto simbolo di quello che Bacone intende come scienziato moderno. Ebbene, dopo questa breve excursus che abbiamo fatto su Bacone, concludiamo questo podcast di Rock Filosofico e anche la nostra, diciamo, parentesi sulla rivoluzione scientifica. Continueremo il nostro viaggio nella filosofia nelle prossime puntate di Rock Filosofico, affrontando pensatori come Cartesio. Ecco, Cartesio ci troveremo di fronte forse a un autore che dovremmo dedicargli 2 podcast, vediamo quando poi inizieremo a parlarne insieme, se sarà necessario, come per altri grandi filosofi che abbiamo visto. Bene, e vi auguro un buon ascolto su Radio Oltre, vi auguro di trascorrere attraverso Rock Filosofico bei momenti di filosofia, e da parte di Gennaro un caro saluto a tutti voi.